Astronauticast. Astronauticast, stagione 3, episodio 7, ormai i numeri cominciano a andare verso l'alto. Sono qui, agli Astronautica Studios, con Paolo Amoroso.
Ciao Paolo. A tutti.
Paolo Amoroso, il nostro avventuriero planetario, avventureplanetarie.blogspot.com. È il blog del nostro Paolo Amoroso, dove parla di divulgazione spaziale.
Non solo, divulgazione e comunicazione scientifica in generale.
Scientifica, ovviamente, questo è stato un lapsus. Ma non è qui con noi, ma è presente con lo spirito e con l'immagine, Marco Zambianchi in collegamento da Erve con la sua nuova turbolinea.
Esatto, grazie alla mia nuova ADSL Wi-Fi posso dire ciao a tutti con uno streaming che spero e penso in alta qualità, e anche con un fantastico ectoplasma che dovrei essere io, però il vantaggio è che posso fare boccacce, segnacci, se i miei due colleghi non se ne accorgono io me la scialo alla grande, mentre loro sono tutti seriosi.
Sì, diciamo che tu sei alle nostre spalle, ma noi ti vediamo lo stesso, quindi non fare scherzi.
Ah già, è vero che c'è il ritorno d'immagine.
Poi se volessi
Beh, allora, ben ritrovati a tutti e ben ritrovati anche agli amici che sono in ascolto in diretta, che ci stanno seguendo sulla chat. Più tardi si unirà a noi anche Luigi Morielli, che ripresenterà la sua mensile rubrica dell'almanacco del mese. E insomma, buona chiacchierata, buon ascolto, buono tutto.
Allora, la puntata di questa settimana, diciamo che ci siamo visti meno di una settimana fa, quindi le notizie di cui parlare sono limitate, ma noi cercheremo di spremere dal panorama aerospaziale e astronautico tutto quello che c'è da dire. Allora, innanzitutto abbiamo parlato in ogni puntata, credo ormai, dei rover su Marte, perché l'epopea di Spirit è tornata appassionante, forse non l'ho mai smesso
di essere, stata,
non ho mai smesso di essere appassionante. Allora, cosa è successo questa settimana?
Beh, questa settimana c'è, o in generale in questi giorni, c'è una novità che potrebbe essere l'ultima per un periodo di tempo molto lungo, perché sono iniziati i preparativi per far affrontare il lungo e rigido inverno marziano a Spirit. Ormai alla fine di gennaio del 2010 il Jet Propulsion Laboratory della NASA, che gestisce la missione, ha rinunciato ai tentativi di districare dalla zona in cui è insabbiato il rover attualmente, farlo uscire, perché probabilmente non è possibile farlo. Allora è stato deciso di considerare di trattare Spirit come una piattaforma di esplorazione scientifica fissa sulla superficie marziana, perché il rover era rimasto insabbiato circa un anno prima. E allora il problema adesso è quello di far sopravvivere il rover all'inverno marziano, che nelle regioni polari, durante appunto la stagione invernale, può raggiungere una temperatura anche di 90 gradi sotto lo zero. Le condizioni migliori sarebbero quelle in cui i pannelli fotovoltaici del veicolo, del rover, puntano verso il sole. In questo caso non solo non si è riusciti a far uscire dall'insabbiatura, a districare il rover dalla posizione in cui si trova, ma i movimenti che può fare sono limitati e non si è riusciti a puntare nella maniera più ottimale, più soddisfacente, i pannelli fotovoltaici verso il sole, da cui può ricevere l'energia che serve per la sopravvivenza della sonda. Quindi non solo non sono puntati verso il sole, ma sono inclinati di circa 9 gradi in direzione opposta. E la quantità di energia è talmente critica, quindi la disponibilità di energia è talmente critica, che per far produrre il massimo possibile ai pannelli fotovoltaici si stanno in questi ultimi giorni comandando dei movimenti al braccio della camera panoramica e all'antenna ad alto guadagno, in modo da spostarli e minimizzare l'ombra che fanno sui pannelli fotovoltaici, quindi per sfruttarli al meglio possibile. Cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi? Nelle prossime settimane, probabilmente fino a marzo, la sonda riuscirà ancora a comunicare con la Terra, dopodiché è stata programmata in modo da, quando la energia disponibile scenderà al di sotto di un livello critico, di spegnersi, di ibernarsi, di rimanere in una modalità in cui la sonda si riattiva solo periodicamente per controllare il proprio stato e vedere se è possibile effettuare comunicazioni o altre operazioni, e a questo scopo sono stati programmati alcuni passaggi della sonda Relay che utilizza il rover Spirit, cioè la l'orbiter, la sonda in orbita intorno a Marte, Mars Odyssey, che è quella attraverso la quale possono avvenire i collegamenti verso la Terra principalmente, per cercare di contattarla quando le condizioni di energia, quindi di disponibilità di energia sul rover, saranno sufficienti. Probabilmente questo periodo di ibernazione durerà lungo, 6 mesi, almeno da marzo fino presumibilmente almeno a settembre inoltrato del 2010. Dopodiché, se ci saranno sufficienti condizioni di illuminazione, quindi di disponibilità energetica, e se la sonda sarà riuscita a sopravvivere al gelo intenso di quella zona di Marte, nel cratere Gusev dell'emisfero meridionale di Marte, allora questi tentativi di comunicazione potranno avere successo. Quindi si perderanno dal mese di marzo, probabilmente alla fine di marzo in poi, i contatti con la sonda per, si spera, riottenerli nell'autunno del 2010. Quindi per il momento le notizie dalla sonda Spirit, quindi dal rover Spirit, saranno limitate.
Insomma, abbiamo parlato quando si discuteva sulla possibilità di installare preventivamente, ovviamente, meccanismi per la pulizia dei pannelli. C'era anche l'ipotesi di poterli inclinare, creare dei pannelli solari in grado di essere inclinati. Nelle discussioni sul forum astronautico.it era stato detto questo. Ovviamente poi Rover Driver, credo, comunque si era arrivato alla conclusione che questo avrebbe aumentato la complessità del progetto, e quindi per una missione di 3 mesi come quella prevista non era assolutamente
giustificabile. Non era un buon compromesso.
Però in questo momento probabilmente questi 9 gradi di inclinazione potrebbero essere, sarebbe stata la possibilità magari di superarli senza muovere il rover, ma muovendo soltanto i pannelli per migliorare l'inclinazione.
Un'altra possibilità per migliorare la produzione energetica sarebbe uno di quegli eventi che si sono peraltro verificati anche più volte in passato, in cui il vento su Marte ha spazzato via lo strato di polvere che in questi mesi si è accumulato sui pannelli, in modo da migliorarne l'efficienza. Però questo è un evento imprevedibile sul quale non si può contare, almeno per il momento.
Quando è stato Spirit a immortalare proprio i Dust Devils, i mulinelli di polvere?
Sì, ci sono molte immagini riprese di questo tipo.
Magari se in una stagione invernale, se è stato in una stagione invernale forse, sarebbe una fortuna.
Quindi per il momento Spirit sta subendo una sorte simile a quella del lander stazionario Phoenix, il destino è incerto in entrambi i casi.
L'umanità manda i robot su un pianeta ostile e li addormenta. Va bene, Marco, vuoi darci un aggiornamento invece sull'altra grossa notizia della settimana che, diciamo, sta monopolizzando lo stream di news del forum, che è la missione Shuttle STS-130?
Molto molto volentieri, speriamo che la logica di Skype non mi abbia abbassato i microfoni stando in silenzio. Mi confermate che mi sentite bene?
È tutto perfetto,
forte e chiaro.
Benissimo, allora, in realtà mentre io mi stavo ripassando il copione su 130, vi dico che su Twitter è appena passata una notizia di fonte più che attendibile, visto che l'autore è Wayne Hale, ve lo ricordate, l'ex direttore del programma Shuttle, che ci annuncia che il primo demo flight verso la ISS di SpaceX si svolgerà questo luglio.
Però quindi il terzo, quindi siamo... demo flight, si parla del terzo demo flight di Falcon 9.
Lui dice first ISS demo flight is this July, quindi probabilmente un demo flight verso la stazione spaziale. Abbiamo, oltre che aver parlato lungamente di STS-130, abbiamo anche dibattuto prolississimamente sulle novità che stanno arrivando in campo NASA, e quindi questo è un ottimo update di fonte, direi, assolutamente attendibile.
Sì, 7 minuti fa l'ho
detto anch'io. Confermiamo la notizia. L'abbiamo vista. Confermiamo che hai letto correttamente. Stiamo vedendo la stessa notizia.
Sì, no, io non ero concentrato sugli aspetti di regia e quindi mi sono potuto sollazzare con i nuovi media. No, tornando a SDS 130, beh, allora, innanzitutto si tratta della missione che è ancora in corso, che è stata allungata di un giorno, e mi piaceva semplicemente fare il punto della situazione nel caso in cui tra i nostri ascoltatori ci fossero persone che non sono utenti del forum e quindi in realtà non hanno fruito della grande copertura mediatica che i nostri articolisti ci stanno offrendo. Tutto sta andando molto bene, è avvenuta correttamente l'installazione del nodo 3 Tranquility e della cupola. Entrambi i moduli sono stati costruiti da Thales Alenia Space a Torino e tra l'altro la curiosità è che due dei nostri soci, cioè Luigi Morielli detto Monzi e Alberto Zampieron detto Albiz 85, hanno avuto la possibilità di assistere al momento della chiusura di questi due moduli nella fabbrica, nel contenitore per il trasporto, proprio il giorno prima della loro partenza verso il Kennedy Space Center dall'aeroporto di Torino. Si tratta della conclusione della primaria fase di assemblaggio della ISS, non ci sono altri moduli così ingombranti e pesanti da dover portare su. Probabilmente uno degli ultimi carichi, se non l'ultimo interessante, che sarà giunto alla stazione è AMS, lo strumento per la rilevazione dell'energia oscura che andrà nello spazio e sarà agganciato sulla ISS con STS 134 il prossimo luglio con Mike Fink e il nostro Roberto Vittori. Naturalmente l'allestimento di questi due nuovi moduli è stata l'attività principale di bordo per questi 10, ormai quasi 11 giorni di missione svolta, e devo dire che la soddisfazione nel veder installare e soprattutto aprire i petali che chiudono la cupola è stata enorme. Anzi, direi anche che per gli amanti della fantascienza, oltre che vedere installata una grande opera dell'ingegno e della capacità manufatturiera italiana, è stato un déjà vu, sembrava di vedere lo spazio e la Terra attraverso la finestra laterale del Millennium Falcon oppure da quella centrale del TIE Fighter. Davvero incredibile la vista, e immagino che l'astronauta provi un'emozione fortissima perché la cupola è molto grande e vi permette praticamente di stare sospesi all'interno di un esagono di vetro quasi fino all'altezza del bacino. Quindi credo che la vista che si offre all'operatore sia qualcosa di incredibile.
Ad aumentare il parallelo con la fantascienza, c'è stata che l'unica fotografia pubblicata fino adesso, credo sia l'unica in alta risoluzione.
No, ce n'è un'altra con un paio di astronauti.
Sì, ma lo sfondo è lo stesso.
Sì, esatto.
È il deserto del Sahara, che è il pianeta Tatooine, quello che si vede all'inizio del primo episodio.
Ah, vero, vero.
Certo.
Avete assolutamente ragione. Tra l'altro voglio anche dirvi che tra gli esperimenti che sono stati spostati da un modulo all'altro, in particolare che sono stati installati nel nodo 3, c'è anche Altea, un altro sistema di costruzione italiana per lo studio dei raggi cosmici che attraversano il corpo degli astronauti durante la loro permanenza in orbita. E...
Marco, ci sei ancora?
Sì, ci sono, vi sento benissimo.
Abbiamo perso per un attimo, ma sei tornato.
Ok, no, dicevo che tra gli strumenti che sono stati spostati sul nodo 3, che ha aggiunto notevole spazio sulla stazione spaziale, c'è anche Altea, che è un esperimento di ricerca tutto italiano, consistente in alcuni rilevatori che consentono di rilevare e studiare la quantità e la qualità dei raggi cosmici che attraversano il corpo degli astronauti durante la loro permanenza in orbita. E può darsi che in futuro ci siano delle importanti e interessanti novità su questo fronte, magari con testimonianze di primissima mano.
Archipeppe ci sta ricordando che Altea è seguito da Telespazio Napoli.
Sì, no, ecco, questa è una cosa che mi mancava. Devo collegare un po' di fili, mi scuso con Peppe, non voleva essere una disattenzione offensiva, anzi. Ecco qui, Stavo dando un'occhiata se c'erano aggiornamenti dell'ultima ora. No, io direi allora che ribadisco l'invito non solo a recuperare chi non avesse visto la copertura video direttamente sulle pagine del forum, dove nella pagina della diretta è possibile accedere ai video on demand con cui rivivere le emozioni dei giorni precedenti di STS 130, e tutte le mattine c'è l'aggiornamento con i video di quanto si è svolto a bordo della stazione il giorno prima. Ormai però un attimo di attesa e finalmente lo shuttle lascerà la stazione spaziale, ormai veramente finita. Sono curioso di vedere le fotografie che saranno riprese come ogni volta dall'esterno, per vedere questa grande opera di ingegneria dell'uomo che abbiamo costruito tutti quanti insieme, noi europei, noi italiani, noi americani, insomma tutti quanti, come ci ha insegnato Mike Fink quando è venuto a trovarci a Lecco. Dalla chat vedo che ci chiedono di parlare di più di Dragon, magari potessimo, sinceramente è uno strillo che è arrivato, ma
sono andato a controllare se ce lo stava chiedendo Alberto, ma non è Alberto, non so perché pensavo che si trattasse di Alberto.
Invece no, è il nostro Peppe vulcanico, sarà per la sua realizzazione, sappiamo che sta preparando uno dei suoi fantastici disegni proprio dedicato tutta la capsula Dragon, e presto lo avremo per le mani e magari finirà in quarta di copertina a colori sul nostro Astronauti News, al che adesso dovremmo avere un cicalino pubblicitario, perché guardate un po', sfrutto subito la tecnologia, mi sono stati consegnati proprio ieri i nostri nuovissimi Astronauti News numero 3, che spero non facciano la fine dei moltissimi dispersi delle spedizioni precedenti. È probabile che il direttivo di ISA decida di offrire agli abbonati la possibilità di riceverlo per raccomandata l'anno prossimo, perché davvero la percentuale di perdite di questi numeri sono altissime, nonostante sia anche molto abbondante il bollo che ci metto, ma non si sa che fine fanno, si disperdono come...
Paga, non devi pagare se vuoi la salvezza della tua merce. Con Poste Italiane penso che sia una forma di ricatto che ti fanno.
Sì, in effetti. Va bene, io se non avete curiosità particolari su STS 130 ho ricordato già di venirlo a seguire da noi sulle pagine del forum, altrimenti possiamo passare
all'almanacco del mese.
All'almanacco del mese con Luigi. Allora, come ci organizziamo? Lo chiamate voi?
No, se riesci a tirarlo nella conversazione tu, visto che la stai gestendo, noi lo accogliamo a braccia aperte.
Attendiamo fiduciosi la tua manovra.
Ok, vorrei anche dirvi che sto facendo tutto questo da Ubuntu Linux, il vero sistema operativo per uomo.
Sì, in questo momento stiamo utilizzando Macintosh.
Una varietà di sistemi. Linux.
Ok, l'immagine di Marco è giustamente sparita e noi la sostituiamo con...
Luigi, ci sei?
Sì, ci sono, eccomi.
Ciao. Vediamo Luigi. Se ti sentono anche loro.
Lo sentiamo perfettamente.
Però no, non vedo più la diretta.
So che ci stanno lavorando, perché è colpa nostra che è colpa mia che ti ho aggiunto in conferenza. Penso che l'audio però sia perfetto.
Ti sentiamo bene, Luigi?
Ah, ok, bene, meno male.
L'audio è il tuo audio è pulitissimo rispetto
a quello.
Qualcuno deve
Wow, una era colpa nostra, pazzesca. Semplicemente, ecco qua.
Pronto?
Ci siamo tutti? Semplicemente sì. Il nostro player della diretta ha deciso di partire, nonostante fosse in pausa, era pure in un'altra finestra chiusa, ma ha deciso di partire e di ritrasmettere la nostra voce più e più volte.
Ah, ok, vabbè.
Adesso ti sentiamo
importante
bene.
Importante saperlo.
Non leggiamo saluti più la tutti. Chat, però. Perché no, vai pure.
Comincia pure, Luigi.
Guardate, io mi allontano un secondo solo il tempo di una improrogabile esigenza fisiologica, anche i supereroi ogni tanto devono...
Poi devo passarti la parola a metà, vabbè va.
A metà?
Poi devo passarti la parola a metà,
faccio una cosa siluro, allunga il brodo.
A metà? Va bene. Allora, iniziamo subito con questo almanacco di marzo. Prima notizia, ovviamente, l'equinozio di primavera, che il 20 marzo alle 17.32 tempo universale sancirà astronomicamente l'inizio della primavera nel nostro emisfero. Andiamo con ordine. Allora, 3 marzo del 69 parte l'Apollo 9, una delle missioni che hanno raggiunto la Luna, su cui ci sono sempre le solite fandonie, che poi
Apollo 9 non ha raggiunto la Luna.
Pensare... Luigi, come? A noi risulta che Apollo 9
dal
sia stata...
Dal test d'ambito terrestre dell'EM.
Dicevo che ci sono quelli che dicono che non siamo mai andati, però poi dicono che ce n'è stata Apollo 20 che ha raggiunto la Luna, che sono quelle cose che divertenti e
basta. Ah sì, ok, ecco. Ci sono le contraddizioni dei complottisti, sì.
E infatti, però dovendo Apollo 9 contraddire è stato un test... tutto, tutti, va a finire così. Poi, il 5 marzo del 79, il Voyager 1 effettua il flyby di Giove, il flyby, distant flyby, che piacciono tanto a... Questo però è un flyby importante, perché è stato la prima volta che una sonda terrestre passava non vicino a Giove, però riusciva a riprenderlo con le telecamere, con le macchine da presa che aveva il Voyager 1, che erano decisamente superiori rispetto alle Pioneer. Poi il 5 marzo, sempre il 5 marzo, ma del 98, il Luna Prospector scopre tracce di ghiaccio d'acqua sulla Luna. È stata la prima, primo caso in cui è stato rilevato questo ghiaccio d'acqua, e poi diverse sonde fino ad arrivare all'ultima missione, che è stata proprio organizzata come primo scopo, era quello di scoprire che era L-Cross, che ha lanciato contro il polo sud lunare l'Upper Stage Centaur, l'ha lanciato per provocare un impatto e sollevare questa polvere lunare insieme al ghiaccio, e poi attraversandolo avrebbe dovuto, e come ha fatto in effetti, con un esito scenograficamente minore rispetto a quello che si aspettava, però i dati scientifici ci sono stati, i risultati scientifici ci sono stati. Poi il 14 marzo del 1835 nasce l'astronomo italiano Giovanni Virgilio Schiaparelli. Il 14 marzo del 1879 nasce Einstein, abbiamo detto tutto. Il 14 marzo dell'86 la sonda Giotto effettua il flyby della cometa di Halley, e in effetti a marzo dell'86 qua ci sono anche altri flyby di anche Vega 2 al 9 marzo ha effettuato il flyby di sempre di Halley, Susei, una sonda giapponese, ha effettuato l'8 marzo flyby di Halley, e poi c'era un'altra, ICE, che ha effettuato sempre flyby di Halley il 28 marzo, sempre dell'86, quando appunto Halley si è trovata nella zona della Terra. Poi il 15 marzo a Ferramarzo, come esatto, dicevo, devo passare la palla a Marco, perché lui che deve dire dare questo annuncio.
Sì, il 15 marzo del 1900 non vi posso dire cosa, è nata mia moglie e quindi sarà il suo compleanno, e volevo approfittare, facendo un uso privato di questo canale pubblico, per farle i miei più grandi auguri e dirle che la amo con tutto il cuore.
Diglielo che compie 20 anni, che sono... puoi dirlo, certo.
Sì, beh, in effetti.
Ci uniamo anche noi agli auguri.
Guarda, mi è passata accanto proprio adesso, meno male che non ha sentito, se no si sarebbe vergognata. Puoi continuare.
Le manderemo la registrazione.
Okay, scusa Michael.
No, dicevo, le manderemo la registrazione, perché la tua professione di amore non vada persa. Vai Luigi.
Dunque, il 16 marzo del 1926 viene lanciato il primo razzo a propellente liquido da parte di Goddard. L'ha lanciato dalla fattoria di sua zia nel Connecticut. È stato il primo lancio appunto di un razzo a propellente liquido, una curiosità abbastanza così. Il 13 marzo 1966 parte la Gemini 8 con Neil Armstrong, che poi sarà prima a mettere il piede sulla Luna, con Apollo 11 e David Scott. In questa missione Gemini è stata la prima missione in cui è stato eseguito un aggancio fra due veicoli nello spazio, con la Gena, adesso non mi ricordo quale. Comunque la missione è durata 10 ore e 41 minuti. Il 18 marzo del 65 Alexei Leonov sulla Voskhod 2 effettua la prima passeggiata spaziale. Anche questo era uno dei tanti record che primati che hanno inanellato i sovietici fino a purtroppo a essere poi a non riuscire ad arrivare sulla Luna e quindi lasciare la strada aperta agli Stati Uniti. Il 23 marzo del 1912, anche questo è un nome importantissimo, nasce Wernher von Braun, il padre dei vettori Saturno, tanto per dirne uno, però il padre delle V2 tedesche, che nonostante fossero state dei portatori di morte, in ogni caso erano comunque i razzi, e von Braun effettivamente ha sfruttato la possibilità che gli dava il nazismo per comunque portare avanti i suoi studi, anche se ha dovuto sottostare le loro imposizioni a poterlo fare. Il 23 marzo del 65 partiva la Gemini 3, che è stato il primo volo Gemini con equipaggio, e a bordo c'era Gus Grissom, che poi è morto nell'incendio di Apollo 1, e John Young, che è stato uno dei componenti dell'equipaggio del primo lancio SHAT della STS-1. Il 23 marzo del 2001, concludo con questa notizia, la stazione spaziale Mir, dopo 15 anni di attività, rientrava nell'atmosfera terrestre con un rientro controllato sopra l'Oceano Pacifico, e sue 124 tonnellate sono disintegrate nel rientro nell'atmosfera terrestre. Molte parti sono riuscite a sopravvivere a questo rientro, però sono inabissate nel cimitero dei veicoli spaziali che c'è nel Pacifico meridionale, in una zona che viene normalmente utilizzata per questi rientri, proprio per il fatto che non ci sono zone abitate in queste zone qua. Ebbene, una bella differenza rispetto alle quasi 400 tonnellate della ISS che è adesso, e in effetti come confronto fa impressione.
Diciamo che un giorno dovrà rientrare anche la ISS, sarà un discreto spettacolo, speriamo di vederlo il più tardi possibile, ma sarà interessante.
Decisamente. Va bene, grazie a tutti dell'attenzione e alla prossima edizione di questo almanacco.
Grazie Luigi, ciao.
Allora, grazie mille Luigi.
Abbiamo giusto
dimmi
tempo.
Dimmi, cosa faccio con la linea di Luigi? Butto giù?
Sì Luigi, se non ti offendi ti buttiamo giù per ragioni di banda.
Ciao Luigi. Buttatemi giù, basta che non ci sia un rientro cruento, poi io mi aggiusto.
No. Nel Pacifico settentrionale.
Nessun tipo di rientro né distruttivo né controllato. Ciao Luigi. Ok, niente, ci resta giusto il tempo per parlarvi del sito della settimana, che in questo caso è il Media Archive del KSC. Marco, ce ne vuoi parlare tu?
Sì, è un sito che utilizzo da un sacco di anni, prelevando molte tra le più belle fotografie che ho sul mio hard disk. Il sito è molto semplice ed è Media Archive, scritto Media Archive, .ksc.nasa.gov. E qui dentro trovate tutte le fotografie scattate durante le attività che si svolgono appunto al Kennedy Space Center in Florida, quindi dalla fase di assemblaggio degli shuttle, il mating, demating, foto ravvicinate, scattate da angolazioni di qualsiasi sorta, non solo dello shuttle, ma anche di tutto quello che viene lanciato da lì, quindi razzi Delta, razzi Atlas, a volte anche semplicemente fotografie delle bellezze naturali che circondano la zona di operazioni, perché magari non tutti lo sanno, ma il Kennedy Space Center è un centro NASA che è immerso letteralmente in una zona, una riserva naturale tropicale abitata da una serie di animali molto particolari, alligatori, aquile, anzi come non ricordare il famoso nido grande come un letto matrimoniale che l'autista dei pullman del KSC ci ricordava a ogni piesso spinto,
più volte in ogni per ogni
e più volte tour. Al giorno, peraltro
un po' come la gru che sposta un 64esimo di pollice.
Esatto, che è il lavoro più pericoloso dopo quello di Capitan Findus, che è il comandante di una delle navi che recuperano i Solid Rocket Boosters. Comunque, tornando a tema, proprio nella pagina che trovate entrando in questo momento, oltre alle fotografie del collegamento audio avvenuto tra il presidente Obama e l'equipaggio riunito di ISS ed STS 130, la cosa interessante trovate anche come cosa interessante le fasi di assemblaggio di un razzo Delta che è in corso, appunto con dei bellissimi scatti a grand'angolo che ci mostrano ogni dettaglio del nose cone che sta per essere calato, diciamo, sul corpo del razzo. E così via, potete sfogliare, ricercare. Io ho visto che gli archivi arrivano fino ai primi anni 80, naturalmente non con la quantità sterminata di fotografie che ogni anno riempiono in tempi più recenti. Io ne ho collezionate circa almeno 4.000 per ogni anno negli ultimi 5 anni, quindi davvero è una risorsa che invito tutti a visitare e a sfruttare. Chiudo dicendovi che sullo stesso sito trovate il collegamento a un canale YouTube appena aperto dalla NASA, in particolare il canale NASA Kennedy, www.youtube.com/user/NASA Kennedy, e anche qui una risorsa utile per vedere in video quello che magari una fotografia non ha ripreso nel modo giusto o così in maniera completa, esaustiva.
Ok, quindi ricapitolando, Media Archive con due A vicine, mediaarchive.kpsc.nasa.gov, e trovate anche il link poi per www.youtube.com/user/NASA Kennedy. Poi mettiamo tutto quanto nella nota dell'episodio, non appena andiamo in linea.
Ah sì, ne volevo approfittare anche per dire che giustamente mi era stato segnalato nei commenti della scorso episodio che non avevo mantenuto subito la promessa di dare l'URL, di dare l'indirizzo dei due video del lancio notturno di STS 130 ripreso da spettatori, e ho rimediato, e quindi nei commenti dell'episodio 6 trovate il link ai tre video che più mi sono piaciuti nella mia ricerca continua di media sui fantastici lanci dello shuttle ormai arrivati al canto del cigno.
Va bene, allora da parte di Michael Sacchi è tutto, io vi saluto.
Vi saluta anche Paolo Amoroso.
E un grandissimo saluto anche dalla sede staccata con Marco Zambianchi.
Avrei voluto comparire ancora per un attimo in video per darvi il saluto e l'appuntamento alla prossima settimana. Ad Astra!
Podcast di Forum Astronautico.